Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Franco Cardini incontra Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi è Stefano Onofri.
Buongiorno, padre.
Ben trovato.
Pace bene a te, fratello. Ma non chiamarmi padre. Uno solo è il Padre nostro e sta nei cieli.
Beh, ti ho chiamato così perché questo è l'uso nella Chiesa romana. Al fondatore di un ordine spetta il titolo di padre, come a San Benedetto, per esempio.
Ma io non sono San Benedetto e non ho fondato un ordine come ha fatto lui. Io ho solo deciso di seguire l'esempio di Gesù, di vivere povero come lui. La mia idea è piaciuta a un gruppo di fratelli di Assisi, alcuni di loro amici da prima.
Allora siete andati da Papa Innocenzo, che vi ha riconosciuti come ordine.
E frate lepre, come corri? Noi non chiedevamo nulla, solo che ci lasciassero riparare le chiese che andavano in rovina e poi che ci permettessero di aiutare i sacerdoti poverelli, gli ammalati, e fra loro soprattutto quelli che tutti evitano e disprezzano, i lebbrosi, per esempio. Chiedevamo l'elemosina, ma non la volevamo gratis come fanno le mosche e gli uccelli dei campi.
Volevamo lavorare.
Nessuno di noi chiedeva un compenso per il suo lavoro. Quando ne riceveva, lo condivideva con gli altri. A me piaceva lavorare i campi, cogliere i frutti. Qualche volta ne assaggiavo o ne aspiravo il profumo. Sai, sono un ghiottone.
Al punto che, dicono, nel momento in cui stavi quasi morendo, chiedesti di poter assaggiare dei pasticcini.
Anche quella è preghiera, fratello. Si può lodare Dio anche per frate Mostacciolo, che con la sua dolcezza ci rallegra. Ma ghiottone, lo sono davvero. Mi piaceva molto mangiare, bere e far festa da giovane. Più tardi, una volta, un uomo malevolo, ma che aveva ragione, mi ha sorpreso mentre addentavo un bel pezzo di cappone. Ma quella volta mi punii da solo. Ordinai a un frate di mettermi una corda al collo e di trascinarmi così, per strada, nella polvere. Ecco, guardatelo quest'ingordo, quest'ipocrita, che finge sempre di digiunare e si rimpinza di nascosto di carne di gallina.
Già, ne facevi spesso di spettacoli come questi, come quella volta che durante una festa saltasti su un muretto e ti mettesti a cantare.
Quando sono davvero felice, io canto e ballo.
Ma un'altra volta hai addirittura predicato nudo e hai costretto il tuo povero amico Rufino a far lo stesso. Ma tu magari ti ci divertivi, però lui si vergognava da morire.
Doveva superare la sua vergogna. Senti, nessuno ha mai obbligato i miei fratelli a seguirmi e nemmeno io li ho mai incoraggiati a farlo. Ma il Signore mi ha dato una consegna. Se vogliono condividerla con me, è la mia forma di vita che debbono seguire.
Non ti sembra di essere stato spesso troppo duro con loro? E quanto ai cavalieri e al tuo predicar nudo? Oppure a quella tua strana abitudine di cucire delle toppe di stoffa preziosa sul tuo povero saio di sacco?
Lo fanno anche i giullari.
Per l'appunto, come i giullari o come i pazzi.
Una volta l'ho detto. In questo mondo io voglio essere giudicato un pazzo. Uno strano pazzo di Dio. Essere onnipotente, eppur voler scendere sulla terra, nascere nudo al freddo, venir frustato e inchiodato sulla croce, morire di spasimi. Non è forse qualcosa che chiunque giudicherebbe da pazzi?
Oh, eccoci al punto, frate Francesco. Tu non sei solo un goloso, sei anche un vanitoso e un superbo. Ti diverti a dare spettacolo, a stupire, qualunque cosa, a patto di metterti al centro dell'attenzione del mondo. E scegli per te la più difficile, la più impossibile delle mete, somigliare al Cristo.
Queste cose me le ha rinfacciate qualche volta il diavolo. Che il diavolo sia anche un mentitore è vero, ma anzitutto è un gastaldo del Signore, un suo servo. Il suo ufficio è saggiare la sincerità del cuore degli uomini, come sta scritto che fece con Giobbe. La gola, la vanità, la superbia sono vizi che mi riconosco. Voi vi immaginate che un santo sia perfetto? Un santo è un peccatore come gli altri.
Senza dubbio. E difatti, chi eri sul serio un santo, se ne sono accorti tutti. Sai com'è che la Chiesa definisce la santità, vero? La pratica eroica delle virtù cristiane. E tu, frate Francesco, tu goloso, tu vanitoso, tu superbo, tu puttaniere, le hai praticate sul serio le virtù, li hai tenuti sul serio a bada i vizi connaturati alla tua natura, e sì che ti hanno insidiato fino in fondo, ma ti sei sempre rialzato con gioia dalle cadute.
Dici che ho fatto tutte queste cose? Lo pensi davvero? Allora sono stato sul serio un cavaliere. Me lo aveva promesso lui una volta, mandandomi un sogno che io non compresi.
Già, l'amore, la principessa e le armi, la guerra. Ma Giotto?
Chi? Quel pittore fiorentino con tutta quella banda di suoi allievi, quanto mi piacevano. E il loro maestro, poi, sempre arrabbiato, gridava più degli altri. Saliva sulle incastellature e che scenate faceva e che ceffoni gli dava a quei poveri ragazzi. E poi, raramente, chiedeva un pennello, correggeva l'angolo di un occhio, ridisegnava un sorriso. Dicono che quegli affreschi siano suoi, ma lui di lavoro ce ne ha messo pochino. Aveva una guida, certo, la Leggenda Maior di frate Bonaventura, e seguiva quella.
Lo hai detto come se non ti piacesse, come se ci trovassi degli errori.
Fratello mio, è già difficile raccontare la propria storia, figurati quella degli altri. Bonaventura, per esempio, nel palazzo che sognai da ragazzo, la principessa non ce l'ha messa e Giotto ha seguito Bonaventura.
Ti dispiace?
Magari sì. Ma poi mi hanno dipinto tante di quelle volte mentre mi sposavo con Madonna Povertà, una principessa molto bella, sempre, chissà, magari un po' magrolina.
E che avresti voluto, scusa? E poi Madonna Povertà mica è una donna vera. E insomma, non sei proprio soddisfatto dei biografi che hanno parlato di te, dei pittori che t'hanno ritratto.
Giotto mi ha fatto troppo bello, ha disegnato il mio saio troppo pulito, ha fatto anche altre cose di cui però preferisco non parlare.
Errori?
Diciamo interpretazioni. Il sultano.
Ah, ti è piaciuto il sultano, vero? Magari più di certi capi crociati.
Certo, era un gran bel principe, gentile, sorridente. E attorno a lui c'erano bei giovanotti, belle ragazze. Suonavano musiche dolcissime, con strumenti che, scommetto, non ce li avevano così nemmeno alla corte del conte di Tolosa. Io me ne intendo. Sono stato un po' trovatore. Ci offrirono dei dolci, sai. Ne assaggiai qualcuno. Erano squisiti, migliori dei nostri. Sapevano di fiore d'arancio, di mandorla, di cannella. Però, messer Giotto, presentando la mia visita al principe dei Saraceni, mi ha ritratto davanti a un gran fuoco acceso fra me e il sultano, che assiste alla scena piuttosto perplesso. Beh, nessuno accese mai un fuoco di quel genere.
Sì, ma tu l'avevi davvero proposto al giudizio di Dio?
Ma io avevo solo detto al sultano che sarebbe stato Dio a rivelare quali delle nostre leggi era la migliore. E lui mi aveva risposto che nel suo libro santo stava scritto che se Dio avesse voluto farci tutti aderire alla stessa fede, lo avrebbe fatto.
Però non mi hai risposto se sfidasti o no il sultano alla prova del fuoco.
Davvero non te l'ho detto? Ma a me quel che interessava non era mica il sultano. Vabbè, lui certo l'ho incontrato volentieri. Mi ha fatto anche un bel regalo, un corno da caccia. A me interessava incontrare i saraceni. Sono bella gente, sono come gli uccelli. Quando parli di Dio, anche se non ti capiscono parola per parola, stanno attenti, quasi rapiti.
La Chiesa è stata contenta di quegli affreschi e la gente li ammira ancora. Non ti basta? Vedi? Tu sorridi e ti stringi nelle spalle. Questa è una delle cose che in te non ho mai capito. Tu sei un uomo coraggioso, energico, a volte perfino duro. Lo hai dimostrato tante volte. Hai saputo fronteggiare tuo padre, poi vescovi, principi, le folle, perfino il papa, perfino il sultano, fino al diavolo. Sei stato in guerra, hai passato il mare. Eppure, su molte cose non hai dato giudizi, hai taciuto. Nessuno ha mai capito che cosa tu davvero pensassi della crociata, oppure del fatto che l'ordine, il tuo, era diventato tanto grande e potente.
Frate Satana, stai ricominciando a tentarmi. Questo solo ti dico. Frate Francesco ha sempre seguito con fedeltà santa obbedienza. E santa obbedienza ordina talora di parlare, talora di tacere.
Il che significa che non è vero che chi tace acconsente. Chi tace, tace e basta. All'inizio di questo colloquio mi hai chiamato frate lepre. Ora forse ti sembrerò sora tartaruga, perché non mi avvicino mai sul serio al centro della tua proposta cristiana. A me però sembra che il punto sia il tuo testamento. Hai parlato del lavoro e dei lebbrosi. Cominciamo dal primo. Voi, frati minori, dunque, dovevate lavorare.
Non dovevamo. Non dovevo. Io volevo lavorare con le mie mani. L'ho sempre fatto. Conoscevo poco la scrittura, ma ricordavo San Paolo: chi non lavora, non mangi. Imparai a destreggiarmi con le pietre, i mattoni, la calce, le travi di legno, ad aiutare la gente come contadino o come manovale. E mentre le mani pregano lavorando, ti lasciano libera la testa e lavorando puoi pregare anche tu. Ora et labora, ha insegnato Benedetto ai suoi. Ma il suo era un ordine, noi no. Ci eravamo messi insieme poco a poco, più o meno come fanno i ragazzi quando giocano nei prati. Ma poi, quando Dio volle, quando stavamo diventando tanti, la Chiesa dispose che diventassimo un ordine.
Sembra che ti dispiaccia.
Obbedire al Papa e alla Chiesa non mi è mai dispiaciuto.
Bene, come si usa dire, sei stato chiamato e ti sei convertito. Ma perché a te? Perché tutto il mondo ti viene dietro? Tu non sei bello, non sei potente, non sei ricco. E allora? Tu rispondesti che forse Dio ti aveva scelto per innalzarti ad esempio e per provare la sua potenza, proprio perché eri l'ultimo di tutti. Oggi risponderesti la medesima cosa?
Oggi siete diversi da allora. Ne avete fatta di strada. Ai miei tempi eravamo tutti convinti che stelle e pianeti, anche il sole, girassero attorno alla Terra. Voi avete imparato che la Terra si muove e anche velocemente. Per noi Dio era al centro e al vertice di tutto, e le cose avevano significato solo sulla sua misura. E la morte era un passaggio, un transito. Voi avete elaborato un modo di vivere come se Dio non ci fosse. Ciascuno di voi ha messo se stesso al centro di tutto. Eppure vivete schiavi, impauriti della paura della morte. Quel che io ho cercato di testimoniare è solo quel che Gesù ci aveva insegnato. Amate Dio con tutte le vostre forze e amatevi tra voi come ciascuno di voi ama se stesso. Se c'è una cosa che voi amate oltre voi stessi, contro o nonostante tutti gli altri, è il danaro. Per giunta, un buffo danaro. Almeno il nostro era di buon argento, il vostro è fatto di semplice carta e molto spesso nemmeno di quella, addirittura di numeri. Roba che non si vede, non si tocca, non si pesa. Ma quel che soprattutto non capisco è come possa io essere tanto amato da parte vostra.
Eppure, almeno su un punto, ti abbiamo sinceramente dato ragione in pieno. La dignità e la libertà delle donne. Non è questo che hai indicato a proposito di Chiara?
Non sono sicuro di averla mai capita del tutto, Chiara. A volte mi chiedo se davvero ho fatto bene a tenere lei e le povere dame di San Damiano sempre tanto lontane da me. È che lei ha capito bene me. Ha capito Gesù.
Poi ci sarebbe un'altra cosa di cui vorrei parlarti, ma ho francamente paura a farlo.
Prova.
Le tue mani, frate Francesco, per tutto il nostro colloquio le hai tenute nascoste sotto le maniche del saio. Cosa vuoi dirmi al riguardo?
Quel che dissi a un frate che mi rivolse la tua stessa domanda. De facto tuo, cura. Veramente a lui glielo dissi in assisano. A te lo ripeto in latino, così sembra più gentile. L'incontro con Dio lascia sempre un segno. De facto tuo, cura. Chiediti qual è il segno che lui ha lasciato in te. Dio compie sempre prodigi. Chiediti qual è il prodigio che ha operato su di te, magari per nasconderlo subito dopo nel tuo cuore, dove tu non sei ancora riuscito a rintracciarlo.
È stato quello il premio che hai ricevuto per aver abbandonato la vita?
No, quella non l'avevo mai abbandonata. La conoscevo. Quando lui mi ha chiamato, avevo avuto delle donne. Avevo fatto più volte l'amore. Avevo anche ucciso cervi e cinghiali a caccia. Poi ero stato in guerra. Avevo conosciuto la prigionia, la paura, la morte. Amavo la vita. Il simbolo di tutte le mie paure erano i lebbrosi. Dovevo vincere me stesso per diventare perfetto cavaliere. Il Signore fece sì che la mia strada fosse sbarrata da qualcosa di più terribile di tutti i draghi e di tutti i giganti del mondo. Un lebbroso, col suo lezzo di morte addosso, scesi da cavallo. Avvolsi il suo corpo, coperto di stracci e di pidocchi, nel mio mantello morbido e profumato, e lo baciai come si bacia un'innamorata. Così proverò a Dio quanto è grande il mio coraggio, quanto degno io sia della cintura di cavaliere, pensavo. Invece lui, fu lui a provarmi una cosa più alta. Provai la dolcezza dell'amore nel suo nome.
Qualcuno ha scritto che quel lebbroso era Gesù e che te lo rivelò dopo, in sogno.
Si sogna spesso e non sempre si ricordano i sogni che si fanno, però talvolta ci tornano alla memoria sotto l'apparenza di esperienze vissute. È difficile separare i sogni dalla realtà. Anzi, i sogni sono parte della realtà.
Vuoi dire che il crocifisso di San Damiano non ti ha mai parlato davvero? Che lo hai sognato?
Voglio dire che ci sono molti modi in cui Dio ci parla. Io sono certo che mi abbia parlato, che mi abbia chiesto di restaurare la sua chiesa e che da allora la mia vita è cambiata. Da ragazzo volevo diventare un gran principe ed ero certo che ce l'avrei fatta. So che era Gesù a promettermi quella grazia. Dio mantiene sempre le sue promesse.
Sì, ma è esistito un solo Francesco d'Assisi. E magari tanti santi, tante sante. Ma gli altri? Quelli che non ce la fanno? Quelli che si perdono?
Bisogna amarli. E non pretendere che diventino migliori di quello che sono. Questo è solo Dio che può farlo. Anche voi, nel vostro mondo così complicato e pericoloso, basterebbe che riusciste ad amarvi.
Invece temo che mai come prima di oggi l'inferno sia stato tanto popolato.
Ti meraviglieresti se potessi invece sperimentare direttamente quanto lo sia poco.
Vuoi dire che gli uomini sono migliori di quanto non sembrino?
Non so. Forse quello che voglio dire è che Dio è molto più misericordioso di quanto la gente non creda.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Franco Cardini ha incontrato Francesco d'Assisi. Francesco d'Assisi era Stefano Onofri.